Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è il 19 agosto, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di prima mattina. Ci siamo fermati soltanto 3 o 4 giorni, tempo di di trovare la scusa per dire ecco, siamo a Ferragosto, andiamo in un momento di pausa, ma poi la programmazione della radio è stata sempre abbastanza garantita. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali. Dentro questa radio ancora si soffoca dal caldo, forse dovuta anche ai computer accesi, ma l'aria esterna che si è rinfrescata tende a fatica a farsi strada all'interno di questa piccola sede, per cui si sta sudando, bisogna ancora una volta ricorrere al condizionatore qui, quindi contribuiamo ad emettere CO2, e chi se ne frega, uno direbbe, no, giustamente, chi se ne frega, anche perché è una balla colossale quella di avere paura della CO2, che vita. Allora andiamo perché allora c'è fra i 200 italiani che hanno vissuto l'Odissea di Madeira in Portogallo, dove appunto l'aereo era stato il volo cancellato di ritorno in Italia il 14 agosto scorso. Fra i 200 passeggeri c'erano anche due recanatesi, precisamente il cognato di Andrea Marinelli, Alessandro Menghini, insieme alla sua compagna. Per fortuna loro hanno trovato un sistema, un alloggio momentaneo di, diciamo, prezzi anche modesti, mentre altri a volte non avevano la possibilità di alloggiare in strutture ben più costose, e allora si sono fermati all'aeroporto con una copertina e un sacco, hanno a terra, hanno dormito lì, e hanno dormito lì per 4 giorni, perché poi il ritorno c'è stato soltanto ieri pomeriggio. E finalmente, dopo 4 giorni, questa compagnia aerea, contro la quale sicuramente si farà ricorso in qualche maniera, perché non è possibile che se la passi liscia così, avevano preso la scusa inizialmente del vento, ma poi è stata una scusa perché le altre linee aeree, compagnie aeree, volavano regolarmente, e quindi non si sa per quale motivo era stato soppresso quel volo, e quel volo non riusciva ad essere ripristinato. Con grande dispiacere e disappunto dei passeggeri che hanno ricorsi anche al consolato, all'ambasciata, per poter protestare. Ecco, poi finalmente ieri pomeriggio hanno fatto ritorno in patria. E questo completamento di una tour organizzata in Italia, appunto, tour del Portogallo, che doveva rappresentare una vacanza per molti, una vacanza che poi, quando si conclude così, no, ti fa venire un po' di nervoso, a dire il vero. Sarà il TAR ora a stabilire se il Consiglio Comunale deve sedere Stefano Micini o Rita Socio, perché c'è un ricorso da parte dello stesso Stefano Micini, non vuole essere escluso dal Consiglio Comunale. Allora, al primo turno lui era stato eletto come consigliere, eventualmente perché la sua lista, la lista che appoggiava Progetto Civico, che appoggiava il candidato a sindaco Francesco Ferdomo, aveva ottenuto circa 2700 voti, sufficienti per garantirsi, anche in caso di sconfitta, al ballottaggio, ma il ballottaggio non sarebbe comunque andato perché è risultato terzo Ferdomo. Comunque aveva loro garantito 3 seggi, comunque siano andate, fossero andate le cose. Invece Galeotto fu l'apparentamento fra due liste civiche della lista Fiordomo con la lista della coalizione di Antonio Bravi, per cui alla fine del conteggio, non avendola spuntata Bravi neppure attraverso questo apparentamento, alla fine il risultato che Pepe ha vinto, e 4 consiglieri della coalizione Bravi sono andati a comporre un gruppo di minoranza mentre gli altri due erano della lista Fiordomo, quindi non era più 3-3 ma 4-2. Stefano Vecini era l'escluso e a suo favore è entrata la socio del PD, che semmai sarebbe stata fuori da come era andato l'esito del primo turno. Quindi che cosa succede adesso? Succede che se Stefano Vecini dovesse vincere il ricorso, Rita Soccio gli dovrebbe concedere il posto, ma sarà molto difficile che questo ricorso possa essere in qualche maniera vinto, perché il comitato elettorale aveva già stabilito che così fosse stato il consiglio comunale secondo appunto la legge interpretata dalla commissione elettorale. Adesso vediamo se questa commissione elettorale ha interpretato bene la legge oppure meno. Detto questo, andiamo avanti perché andiamo a dare un'occhiata anche al fatto che c'è stato il canto della nostalgia, percorso di canti napoletani arrecanati nel cortile di Palazzo Venieri, si è svolto appunto in questi giorni, una giornata di, vediamo un po', poi andremo ad una, eccolo qua, organizzato dal Centro Culturale Giacomo Leopardi, con il di Palazzo Venieri, con il patrocinio del Comune, l'abbiamo già detto anche ieri, come ha ben introdotto Milena Tacconi, presidente del Centro Culturale, i canti tradizionali napoletani esprimono la voce e il sentimento del popolo, quelli veri, reali, che sono anche i nostri, perché il popolo siamo noi, per questo è così bello ascoltare e immedesimarsi nelle malinconiche melodie di queste serenate che parlano di cose molto concrete. Vabbè, queste chiacchiere, nel senso che sono le premesse, un po' fanno parte della retorica complessiva. E c'è stato questo canto delle nostalgie, uno dei quaderni che il Centro Culturale ha stampato in questi anni con l'interpretazione di Giulia Merelli. Invece c'è una nota di Andrea Marinelli che chiede maggiore attenzione alle strutture sportive per giovani, e c'è è un'interrogazione a risposta scritta dal capogruppo consigliare Partito Democratico, quindi non si discuterà in consiglio comunale ma riceverà questa risposta nell'arco di 30 giorni, penso, non so quanto tempo ha il comune, l'amministrazione per dare questa risposta scritta. Che cosa dice? Dice che ho letto sulla redazione di Recanati TV un accorato appello di alcuni nostri giovanissimi recanatesi che riporto a seguire per vostra conoscenza. Cosa dice Recanati TV? Dice: buongiorno, parlo a nome mio del mio gruppo di amici, abbiamo 16-18 anni e con l'inizio delle vacanze estive abbiamo deciso di approfittare del tempo libero per giocare delle partite di calcetto calciotto. Mi trovo a scrivere questa lettera non tanto come lamentela, ma più per mettere in luce alcuni punti. A Recanati non ci sono campi pubblici per giocare, o meglio non esistono alcuni, ma spesso sono rovinati oppure non sono utilizzabili perché sono presenti in realtà discutibili, non entro nei particolari. Vabbè. Secondo punto invece indirizzato verso la gestione del campo della Recanatese, abbiamo deciso di optare per il campo da calciotto, il quale è ben fornito, il servizio è ottimo, niente da dire, tuttavia secondo noi i prezzi per giocare un'ora o più sono elevati o comunque sono molto sopra la media. Difatti ci sarebbero numerosi campi fuori Recanati che offrono stessi servizi a prezzi nettamente inferiori. Voglio sottolineare ciò perché secondo me ogni ragazzo che si trova a Recanati ha il diritto di giocare e divertirsi all'aperto insieme ai suoi amici, e non voglio che questo spirito magnifico venga a mancare a causa dei prezzi piuttosto elevati. Spero di essermi espresso in maniera adeguata e che questa lettera venga letta da chi di dovere. Grazie, confesso di esserne rimasto profondamente colpito, dice Andrea Marinelli, in senso positivo per il forte spirito che muove i nostri ragazzi per rivendicare un loro giusto diritto meritorio, che dei ragazzi vogliono impiegare parte del loro tempo facendo dello sport, e così va avanti. I nostri giovani concittadini, secondo quello che scrivono i ragazzi nel loro secondo appello, non godrebbero delle stesse opportunità dei loro coetanei nei paesi limitrofi, perché naturalmente magari sono strutture che costano meno affittarle. E mia intenzione era dunque sollecitare una verifica da parte del sindaco e dell'assessore competente per chiarire tanti e tali interrogativi. In relazione al campo di Calciotto, limitrofo allo stadio Dubaldi, inoltre capire come si possa intervenire per favorire un adeguamento delle tariffe, tanto da renderle affini a quelle degli altri comuni. E così, cordialità, Andrea Marinelli. Ora, qualcuno avrebbe voglia di dire, ma questo francamente non lo faccio, nel senso che sicuramente se avesse lasciato l'amministrazione comunale, non so, una giunta corvata come è successo nel 2009, no? E che fosse giunto una lamentela del genere, la prima cosa che avrebbe detto la giunta Fiordomo e i suoi fedeli amici sarebbe stata questa: signori miei, vedremo di poter fare quello che possiamo, ma finora, se le cose sono andate così, se le tariffe sono alte, se i campi e le strutture non sono sufficientemente diciamo così adeguate o numerose per soddisfare tutte le richieste, beh, prendetevela con chi ha governato sino ad oggi la città, ecco, e quindi fra cui anche lo stesso PD, in questo caso rappresentato da Andrea Marinelli, visto che il PD aveva cessato da molto tempo di fare opposizione, era ormai in parte integrante e dell'amministrazione Bravi. No, perché questo è un modo vecchio, assurdo di ragionare, che è un modo di scarica barile, no? Invece un'amministrazione, per quello che fa in poche parole molto spesso l'amministrazione Michelini, che anche a distanza di 3 anni e qualche mese dall'insediamento e quindi da quando governa, ancora parla, ma la colpa è della Ubaldi che governava prima insieme a Mozzicafreddo, capito? Ancora dopo 3 anni e mezzo il coraggio di fare e di dire di queste cose. Invece no, se questa lettera merita attenzione, come giustamente Andrea Marinelli la pone in discussione e la rende pubblica, anche questa interrogazione, è giusto che l'amministrazione se ne occupi subito di queste tariffe e le riveda in modo da far sì che anche lo usufruire di una struttura sportiva come quella del Calciotto possa essere accessibile alle tasche dei giovani che non siano costretti, cioè magari andare fuori città o in altre strutture sportive del luogo, che poi comunque comporta un disagio dei trasporti e quindi tutto quanto ne consegue. E questo è quanto. Andiamo a vedere adesso Cronache Maceratesi, perché Cronache Maceratesi ci dice che ladra della Movida ruba il Rolex ad un turista. Qui siamo a Civitanova, questo signore, avevamo già detto ieri mattina, aveva passato la nottata in un locale notturno, alle 5 del mattino era uscito, era stato avvicinato da una bella ragazza che l'aveva invitato poi fra una parola e l'altra ad appartarsi in spiaggia. È lì che la ragazza ha tirato fuori dalla sua borsetta uno spray peperoncino che ha irritato subito questo signore, che aveva al polso un bellissimo Rolex che poi ha detto che era del valore di circa 10.000 euro. Uno va in vacanza e fa tutta la nottata in una discoteca con un Rolex al polso con valore di 10.000 euro, ma non lo so, una scelta abbastanza discutibile, ma comunque questo è successo. E quindi questo gliel'ha sfilato dal polso e se n'è andata. Adesso vattela a pescare chi è e dove poterla rintracciare, questa signorina per bene, che fa la ladra, oltre che adescare le persone che sono in discoteca alle 5 di mattino. Veramente io spero che la trovino e la sbattino in galera, ma sarà un po' difficile. Motociclista cade in montagna portato in elicottero a Torrette, successo a Fiastra, è ferito un 61enne australiano che stava percorrendo una strada bianca, è ricoverato ora all'ospedale regionale di Torretta. L'Arena Gigli di Porto Recanati riscopre il prog, le orme saltano il pubblico, tu pensa, le orme. E poi abbiamo lo spettacolo della band che ormai risale agli anni 70, quindi fate il conto, anni 70 erano già anzianotti, cioè comunque sopra la ventina d'anni tutti quanti, quindi possiamo dire che è un gruppo degli anni 50 o del targato 1950, come minimo. Dopodiché 2024 ci avranno 74-75 anni per gamba questi signori, o per strumento questi signori, e vabbè, va ancora in giro a suonare. Poi abbiamo un rituale speciale per dirsi sì, alle nozze di Giorgio e Martina. Questo è successo a Monte Cassiani, il rito della legatura delle mani, gli anelli portati dai figli, ricordo le rispettive mamme, commozione al matrimonio di Giorgio Boccanera e Martina del Re. Questo è un modo rituale per dirsi sì. Il volo di Ferragosto non parte, 200 italiani bloccati a Madeira, anche due coppie e un bimbo di Osimo. Vacanze con finale da incubo per il consigliere comunale Stefano Pessarisi, la fidanzata Sara e due genitori con il figlio piccolo. Siamo stati lasciati in aeroporto senza assistenza e riprogrammazione del rientro a Roma. Noi siamo andati in un albergo e ci è costato 800 euro perché non c'erano altre disponibilità. Chi non ha potuto permettere, sono stato dormendo nello scalo. In realtà oggi sono ritornati a casa. Dicevamo che c'è anche una coppia di recanati. Va a dormire, i ladri la derubano, spariti oggetti d'oro e soldi. Questo è successo a Monte Cassiano in un raid notturno, ai danni di una 91enne che stava dormendo, non si è accorta nulla, si è accorto soltanto al risveglio che gli avevano portato via 300 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Non abbiamo altre notizie di rilievo. Vado su Cronache di Ancona, se riesco a beccarla, ecco qua, su Cronache di Ancona abbiamo tutto, zona Ancona, c'è soltanto questa, l'abbiamo già data ieri, del lutto che è morto l'imprenditore Giorgio Rossini della nota ditta di pianoforti, Rossini Pianoforti appunto, all'età di 84 anni. E poi abbiamo un'acquazzone a Senigallia, allagamenti nei sottopassi, rami e alberi in strada, questo dovuto al maltempo, anzi noi ieri ce la siamo cavata con poco. Sento un rumore al piano di sopra, in tre hanno occupato un appartamento, sul posto in via Flaminia sono intervenute le volanti. Hanno occupato appartamento così. Intervento della polizia in via Flaminia nella notte a seguito di una segnalazione che riferiva di un immobile occupato. All'interno infatti sembravano essere presenti le persone e per tale motivo era stata allertata il 112. Poliziotti entrati all'interno dell'abitazione situata al piano superiore dei richiedenti in camera da letto hanno trovato tre uomini. Chiesto il perché si trovassero abusivamente all'interno dell'abitazione non riuscivano a fornire alcuna valida spiegazione. In realtà l'hanno occupato, dice. Poi vatte la pesca se riescono a mandarci via. Invece i poliziotti hanno notato che una delle finestre risultava aperta con segni di forzatura, per cui segno che era stata utilizzata per accedere abusivamente all'interno della villa. I tre sono stati accompagnati in questura dai poliziotti identificati. Si tratta di un italiano di 19 anni, un marocchino di 20 e un tunisino di 22 anni. I ragazzetti che andavano in giro a rompicoglioni, se facevano le vacanze occupando gli appartamenti e dormendo così, mamma mia ragazzi. Tutti e tre sono stati denunciati per reato di invasione di terreni e edifici, anche su danni e frazione. Inoltre sui due stranieri gravavano due ordini di espulsione del territorio nazionale, cioè molto marocchino e tunisino, e stavano ancora in Italia, emessi dal mese di luglio scorso dal questore di Ancona, quindi, e l'altro dal questore di Potenza. Ma se hanno due ordini di espulsione, perché stavano in giro? Perché non hanno subito presi e portati via, sbattuti via dall'Italia? Ma perché? Questo io non capisco. Perché ancora andavano in giro? Cosa servono questi ordini di espulsione se non sono eseguiti poi? Cosa servono? E si sono presi anche un'altra denuncia per l'inottemperanza di questi provvedimenti. Loro dovevano spontaneamente, capito, prendere il biglietto all'aeroporto e salire su un aereo e ritornare nel paese di origine. Non l'ho capito. Cioè non c'è sta moca testa in Italia, non c'è sta moca testa. Va bene, questa notizia è veramente fuori dal mondo. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubati. Ciao.